Allora, questo è un incontro tradizionale, diventa così tradizionale che evidentemente hanno imparato già tutto e serve per fare una sorta di carrellata di ripetizione sulle cose importanti da fare per Pesach. Le regole per Pesach si cominciano a studiare, come per tutte le feste, 30 giorni prima e per quanto riguarda Pesach sono così estese e complicate che effettivamente ci vuole tanto per studiarle. Ciò che complica ulteriormente le regole di Pesach è lo sviluppo tecnologico industriale per cui ci troviamo di fronte a decine, se non centinaia di prodotti, ciascuno dei quali ci pone in condizioni complicate e problematiche. Quest'anno Pesach, tanto per fare le cose più semplici, arriva all'uscita di Shabbat. E allora tutto il calendario delle scadenze è spostato con alcune cose che si fanno prima, anche se la logica rigorosa salta. La logica fondamentale di Pesach è che Pesach cade il 15 di Nissan, la sera del 15 di Nissan. Ma questo giorno del 15 di Nissan è preceduto da un giorno che è semifestivo, che è il 14 di Nissan. Il 14 di Nissan è il giorno in cui, a partire dal mezzogiorno, la Torah dice Ben Arba'im, che significa chiaramente tra le due sere, ma significa dopo mezzogiorno, era il momento in cui si faceva il sacrificio pasquale. Pesach, noi abbiamo diversi tipi di festeggiamenti di Pesach nella storia. C'è il primordiale, Pesach Mitzrayim, quello che hanno fatto, racconta la Torah, e poi il Pesach Grot, il Pesach delle generazioni successive, da distinguere quando c'è il Bet HaMikdash e quando non c'era il Bet HaMikdash. Quando c'era il Bet HaMikdash, la gente andava in pellegrinaggio a Gerusalemme. Si univano in gruppi familiari o di amici, eccetera, eccetera, che condividevano un animale, un capretto da presentare in sacrificio. Arrivavano a Gerusalemme, portavano questo capretto nel tempio di Gerusalemme, dentro al tempio, e dopo il mezzogiorno del 14 cominciava questa mattanza, nel senso letterale del termine, e questo animale veniva sacrificato. Nel senso che ha macellato, sciacquato, il sangue preso, versato sull'altare, dopodiché, a differenza degli altri sacrifici che venivano consumati nel Tempio, veniva ripreso dagli offerenti, ciascuno c'era un rappresentante, ripreso dagli offerenti e portato in una casa dentro Gerusalemme dove questi avrebbero consumato insieme il Seder. E veniva arrostito, infilzato su uno spieto, perché la paccuda, lo spero dovesse essere uno spiedo di un ramo di legno, cotto per intero, proibito rompergli le ossa, deve essere cotto per intero e arrostito. Si faceva il seder la sera e alla fine del seder, come momento culminante, quando già si era mangiato tutto quanto, si andava praticamente, si scioglieva la compagnia e mangiando questo pezzo di carne arrosto, che ti rimaneva in bocca come sapore. Noi di tutto questo abbiamo soltanto un pallido ricordo, nel senso che non abbiamo più il sacrificio pasquale e la carne finale è sostituita dalla ficomena, quella mazza che si divide in due, dopo la quale non potevo mangiare più nulla di solido, ti rimaneva in bocca questo sapore. E il sacrificio di Pesach ovviamente non c'è. E per sottolineare che questo sacrificio di Pesach non c'è, addirittura ci sono alcuni riti che non usano mangiare la carne arrosto la sera di Pesach. Su questo la storia delle comunità del mondo si è divisa e noi abbiamo le eccezioni, addirittura Roma rappresentava l'eccezione dell'eccezione che facevano una cosa addirittura eretica. A Roma, il Talmud dice, facevano una cosa eretica, nel senso che si mangiava il capretto per intero sul fuoco, arrostito, così come veniva fatto a Gerusalemme. Perché non si può fare una cosa che assomiglia al culto di Gerusalemme. Cioè, la differenza sta proprio nel fatto che il Betamidash è stato distrutto. Non sappiamo di cui questa notizia si riferisce a quando c'era il Betamidash o quando non c'era, ma a Betamidash distrutto noi dobbiamo far vedere in tutte le nostre manifestazioni che il Betamidash non c'è più. Se io recupero quello del Betamidash facendo la stessa cosa a casa mia, ho praticamente fatto, ho saltato un capitolo di storia, ho perso veramente la storia. Mentre invece, che cosa faceva? Era rimasto l'uso di mangiare la carne arrosto, ma non per intero così. Dice, a Roma addirittura la mangiavano per intero, e quindi la persona che aveva introdotto questo rito, si chiamava Totos Ishromi, passava il Talmud, gli mandarono a dire da Gerusalemme, se tu non fossi una persona importante, ti avremmo già scomunicato. Questo per dire che stava ben oltre la borderline. Però da questo è rimasto, molto praticamente, che esistono delle tradizioni, delle comunità in cui è consentito mangiare carne arrosto e altre in cui non si mangia carne arrosto, se la mangiano lessa in qualsiasi altro modo, ma non carne arrosto. Si dice che anche chi non mangia proprio carne. A Roma noi, in base a questa tradizione, possiamo mangiare la carne, almeno questa la mangiamo. Non mangiamo, però non possiamo infilzare, nessuno se lo sogna, cose del genere. E questa è già una delle differenze fondamentali dei riti. Quindi noi mangiamo a bacchio, però tagliato a tocchi. Poi le cose si fa in petto, non è che se viene fatto rosolato sul fuoco, sai, è molto difficile che succeda. Se doveste farlo, se avete la facility per fare una cosa del genere, mai intero, chiaro? Ecco, questa è la differenza fondamentale, perché questo è proprio proibito. Allora, il 14 pomeriggio era dedicato alla preparazione del Korban Pesach. E dalla sera prima bisognava eliminare tutto quanto. Quindi si preparava il sacrificio pasquale in modo che non ci fosse più chametz. Dal pomeriggio del 14, dal mezzogiorno del 14 in avanti, il chametz è proibito. E la matzah ancora non è consentita. Quindi questo schema tradizionale di orari però è rimasto con un minimo di allargamento dell'ora del permesso. Questo significa che il chametz si può mangiare fino alla fine, attualmente delle 10 di sabato mattina, però la cerimonia di bruciarlo non si può fare perché è Shabbat. Prego, buonasera.
Scusi di darle.
Allora, il chametz è il 14 che non si può più mangiare, il 14 mattina. Secondo la Torah non si può mangiare da mezzogiorno in avanti, perché da quel momento scattava l'orario in cui si faceva il sacrificio di pesa. I maestri sono allargati di 2 ore non si può mangiare, 1 ora ce l'hai ancora per poterlo vendere e poi basta. Ora, se c'è Shabbat e mezzo succede un gran pasticcio, perché normalmente la vigilia di Pesach noi dobbiamo anche andare a fare la luce alla ricerca del chametz. Allora, queste varie funzioni della vigilia del 14, quando Pesach capita la mozza di Shabbat, sono state divise in 2 parti. Per cui la sera di giovedì si fa la ricerca del chametz. La mattina si brucia, la formula di eliminazione si decida sabato mattina. Si lascia a casa quello che è necessario per poter mangiare Shabbat a cena e la mattina la colazione fino alle 10:30, 10:15 pure. E gli orari precisi ce li avete sul lunario, poi con Shalom vi è arrivato questo inserto in cui ci sta il riepilogo con di queste cose.
Una domanda, io vado in Israele da amici e mi hanno detto che loro giovedì sera, quando appunto c'è questa cosa dello Shabbat, non fanno la cosa della ricerca del chametz, perché dicono che non è obbligatorio. Se volevo chiederle, cioè, invece è obbligatorio.
Sì, sì.
Ma loro sono religiosi, per questo mi è venuto il dubbio e sono andata a cercare, però penso che è obbligatorio come cosa.
Queste sono istruzioni arrivate da Israele, soprattutto tutti.
No, no, io no,
mi,
per...
mi pare strano, mi pare veramente strano.
Uh-huh. Quindi si dovrebbe fare.
Sì, sì. Allora cominciamo con giovedì mattina, chi è primo genito deve fare il digiuno? Sì, c'è anche chi dice, sia primo genito di madre, che primo genito di madre, sia maschi che femmine. Così sono rigori che si sono moltiplicati, va bene. No, c'è anche chi dice che non è tenuto, c'è anche se no, cioè, ci sono su tutte queste cose, c'è chi dice che ok. Venite, Alberto Achenet è partecipato alla fine della lettura del trattato e quindi questo è a posto e quindi giovedì mattina si fa sta cosa, giovedì sera si ricerca il Chametz, venerdì mattina si brucia il Chametz entro gli orari prestabiliti, si lascia il Chametz che è esattamente quello che serve per mangiare venerdì sera e sabato mattina entro le 10:30. Quello che avanza, lo mettete, se piccolo piccolo bricioline che non intasano nel water potete buttare, se sono invece quantità un po' più grosse che avete fare, si chiude in una busta annotandola con un nodo semplice, non doppio nodo perché doppio nodo di Shabbat si può fare, e quando finisce il Shabbat si piglia e si butta, non di Shabbat, quando finisce il Shabbat si piglia e si butta fuori casa nel secchio.
Dove viene questa cosa? Perché poi alla fine, in uno spazio,
cioè, si crea un angoletto protetto, facile da ripulire. Un suggerimento dipende dalle abitudini di ciascuno, un suggerimento e magari se non possiamo stare a impazzire, piatti di carta e tutte queste cose qua che sono facili da buttare, così non deve... Non deve fare troppo giusto.
Nessuno prende una distanza sufficiente, non c'è
una. Sì, appunto, poi dipende, ci sono sempre tante circostanze, uno non si regola mai, fa un etto di pasta, poi magari non c'è fame, non c'è fame.
Ma per me non è
un completamente. Da quando brucia il cavezzo non mangia riso?
No. Sì, il problema è che c'è che c'è il riso che esce dagli occhi dopo tre giorni, vediamo se si mette un giro l'altro ore. Sì, il problema è che è bello fare il chidush sul pane e quindi per questo motivo. Poi finché ci abbiamo la possibilità di mangiarlo, uno non si deve sacrificare più di tanto. No, perché è diverso. No, ma venerdì sera la può mettere il pane a tavola, ovviamente la tovaglia la devi No, per carità, perché se ne mangia a mezzo. Se non mangia cavezze può pure mettere, però deve essere tutto cacello e pesa, deve essere già tutto cacello e pesa, per cui non so se le conviene, ecco. E poi vuole fare la colazione con i biscotti e già. Oh, attenzione, adesso ci sono delle cose importanti, sempre a proposito per questo passaggio tra venerdì e Shabbat e pesa. E la vendita del Chametz va fatta la mattina di venerdì. Come si fa a fare la vendita del Chametz? Firmate la delega, la trovate in questo, la firmate e la mandate per fax in ufficio, lo consegnate personalmente in un Bet HaKnesset dove vengono raccolte. Città Quarta la trovate anche su internet, quindi trovate tutte le cose pronte per essere mandate. Attenzione, qualcuno ha conservato la formula dello scorso anno, per cui ha mandato tranquillamente la formula dello scorso anno dicendo che dal 5 aprile vendeva tutto, no, perché quindi bisogna stare attenti precisamente alle date. E di sabato non si prepara il seder, per cui le possibilità sono due: o preparate, cucinate tutto quanto per il venerdì, oppure appena finito Shabbat, cucinate. Dipende da quello che vi, dipende dal vostro menù. Se qualcuno fa il riso che lo deve buttare durante dentro l'acqua durante, allora fa tempo chiaramente sabato sera, dipende da quello che avete preparato, dipende dalle cose che ci stanno. E anche la tavola del seder va apparecchiata o venerdì. Ecco, se per esempio uno mangia il pane venerdì, lo mangia in un tavolino, non sulla tavola apparecchiata del seder, perché sennò è un pasticcio che non finisce più. Quindi la tavola del seder è una cosa, va apparecchiata o prima che entri il Shabbat o immediatamente dopo che entri il Shabbat. Ricordarsi di accendere un moccolo dove la luce rimane accesa. Ti richiamo tra un momento. E bisogna ricordarsi di accendere il moccolo in modo che tutte le cose, le operazioni a Mosè Shabbat si fanno da moccolo già acceso. La Abdalah si fa durante il Kiddush del Seder. Il Kiddush lo trovate in tutte le Haggadot, contiene le benedizioni da aggiungere, e quindi si fa tutto in un'unica. Kiddush e Abdalah sostanzialmente sono la stessa cosa. E si fanno contestualmente. Le luci che si accendono alla fine di Shabbat da fuoco già acceso. Quindi è tutta una manovra complicata.
Il moccolo si accende
il 20 prima che entri Shabbat, in modo da avere un fuoco a disposizione per poter fare entrare. Il Kiddush, se prendete la Haggadot, il Kiddush, all'inizio del Kiddush, adesso c'è una Haggadah nuova, adesso predichiamo.
Il Kiddush la Haggadah contestualmente come è successo?
La formula dice, dopo aver detto, si dice la terza prima, la nana, eccetera, eccetera, poi la formula principale, Megadeci prende a demanima, dopodiché si dice, guardate il fuoco, Mure Meorea esce, non si fa profumi, non si fa profumi perché si passa dal sacro al sacro, e dopodiché si dice, guardate, avaldi ben coder che cor, ben nord e kosher, ben istretalim, poi vediamo ci dice che ti mi ama se, e poi c'è una formula speciale che si aggiunge che dice ben che luciaccia parti, luciaccia di un proprio in data. Hai separato tra la gravità dello Shabbat e quella dello Yom Tov. Vecchio Macevi, hai santificato il sesto giorno più di tutti i giorni della creazione, il Dalta è stata Mechai Trebi Lusciata, hai fatto la separazione, santificato il popolo di Israele con tua santità. Baruch Hashem Amabdil Ben Kodesh Le Kodesh, che separi tra sacro e sacro. C'era anche un'altra formula anticamente suggerita che diceva Ben Kodesh Hamur Le Kodesh Kal, tra un Kodesh rigoroso e un Kodesh meno rigoroso, però hanno detto che una cosa suonava di scarso rispetto per Yom Tov, per cui è diventata Ben Kodesh Le Kodesh, tra una forma di sacro e l'altra forma di sacro. Dopodiché c'è Feiano, perché in mano non avevano altri maschi. Ho trovato comunque tutto stampato regolarmente nelle Haggadot, semplicemente dovete stare attenti. La sera dopo invece dite la formula normale ripetendo c'è Feiano. Sì. Allora, le operazioni che vanno fatte in questi giorni, chiaramente bisogna fare la spesa. E la comunità non è responsabile dei prezzi delle rivendite non ufficiali. Se vuoi intervenire sul mazzotto vai a comprare pure da cavorazzo.
E se lo prezzo solo?
Bisogna chiaramente fare le pulizie, e per quanto riguarda le pulizie il concetto da tenere presente è che le pulizie servono a eliminare il chametz visibile. Le pulizie non devono diventare un esercizio di masochismo o di sadismo nei confronti del coniuge, perché uno si innervosisce e maltratta l'altro, tu non mi aiuti, e questa è una cosa, è lo schema. Ecco, sì. Quindi ovviamente voi sapete che il concetto è passato anche alla civiltà cristiana, le pulizie di Pasqua. Per cui questo è il periodo in cui la casa viene rimessa completamente in ordine, approfittando del fatto che bisogna comunque metterla in ordine per Pesach. Questo non vuol dire che bisogna agire intensivamente per pulire casa per Pesach, basta pulire e non intensivamente. Se padroni o padrone di casa intendono che questa è la buona occasione per ammazzarsi di lavoro per rendere la casa pulita, ne hanno la facoltà pur di non lamentarsi, ecco. Cioè, perché quello che si chiede è la cosa essenziale. Ovviamente questo, ogni volta che si introducono questi concetti si scatenano polemiche a non finire. Però quello che bisogna fare a casa è eliminare tutto ciò che ti fa mezzo. Dove è ragionevole che ci sia, se ci sono dei bambini piccoli che circolano per casa, ovviamente bisogna essere più intensivi. Le pulizie non vanno fatte soltanto dentro casa, vanno fatte in ufficio, vanno fatte in macchina, vanno fatte nelle cantine, insomma, tutti i posti dove è ragionevole che ci sia un minimo, tanto più per esempio qualcuno che ha la stanza d'ufficio dove mangia, là deve fare la sua pulizia. E quindi ci sono tutte queste possibili allargamenti, ovviamente negozi pure, è tutta quella proprietà che deve essere. Dopodiché quello che avanza del macroscopico e non può essere eliminato si mette tutto quanto insieme in un locale a parte, in una cantina, in una soffitta, in una stanza a parte, o al limite dentro un armadio chiuso che viene sigillato, e questa roba non si tocca più durante Pesach. E poi si compila la cosa dicendo: tutto ciò che sta nella mia casa, quando fate questa lista dovete indicare tutte le vostre residenze, anche quelle che ci avete all'estero, quelle... Attenzione, se avete residenze all'estero ci sono problemi di fuso orario. Bene, quindi vanno messi, vanno in qualche modo resi impliciti, perché se andate in Israele il divieto del Hametz scatta un'ora prima, va bene, ma finisce un'ora prima. Quindi ognuno si deve riferire anche alla sua situazione locale, per cui se uno va in Israele deve vendere, meglio che venda la roba qua e non in Israele. Okay. Le pentole che vengono usate comunemente per cucinare il chametz vanno pulite e riposte. Le pentole che voi volete utilizzare per Pesach o sono pentole già dedicate specificamente a Pesach, o devono essere sottoposte a trattamenti di pulizia. E qua si entra nella parte più complicata delle regole di Pesach. Per chi non ce la fa fisicamente o qualsiasi cosa possa essere utile, noi mettiamo a disposizione giovedì dalle 12 alle 15 una struttura di bollitura pubblica, non usate quelle cose per 24 ore, poi portateci da noi e noi ve le bolliamo e così vi risparmiate un po' di fatica e di stress. Magari ci lasciate, venite a riprendere, insomma, in modo che la cosa sia più comoda. In Israele lo fanno in qualsiasi angolo per le strade, una cosa molto bella. Da noi, insomma, abbiamo istituito questo, non sono molti che lo utilizzano, anche perché molti in questi ultimi tempi si sono progressivamente fatti i propri servizi specifici per la festa e, oppure utilizzano roba a buttare. Quindi su questo ci sono varie, nei vari, questo per esempio sono le regole di Pesach scritte da Rav Colombo, con cui ci sono molte istruzioni. Questo è l'ultimo numero di Segulat Israel, chi ce l'ha, ci sta un lungo articolo di Rav Somach che vi dà tutta una serie di informazioni possibili. Chi sta a girare su internet e trova informazioni sia in italiano, al sito Torah.it, al sito di Morasha, se no in qualsiasi lingua che voi possiate leggere, ci sono tutte le informazioni possibili e immaginabili, con tutte le ricchezze. Ci sono dei problemi molto particolari che si pongono e sono complicati. Ci sono tradizioni differenti prima di tutto, ci sono quelli che mangiano alcune cose e altri che non le mangiano, e su questo c'è lo spazio a tutte le possibili fantasie. La principale divisione riguarda quello che è chiamato kitniot, che è un termine che si traduce legumi, ma che non corrisponde al concetto scientifico di legumi, e che comprende il riso, il mais, i legumi veri e propri, la soia. E sono sostanze che il mais non lo conoscevano, ma il riso è stato proibito nella Germania del XIII secolo, di là arrivano queste notizie. Probabilmente per due meccanismi: il primo perché ci si poteva trovare mescolato anche chicchi di grano o di altri cereali, oppure perché in qualche modo tutto ciò che è farinaceo o tutto ciò che ha forma di chicco in qualche modo può essere omologato. Allora c'è stata questa estensione per omologazione, per cui tutta una serie di sostanze sono state proibite. Questa proibizione non ha toccato il mondo sefardita e non è rimbalzata per fortuna a Roma, che a quell'epoca era una propaggine del mondo ashkenazita. Noi pensiamo Roma sefardita, Roma è una propaggine del mondo, è il confine inferiore del mondo ashkenazita. Non è arrivata, per fortuna non è rimbalzata a Roma, per cui a Roma noi mangiamo tranquillamente riso e legumi, va bene, vanno controllati prima, però li mangiamo, quindi noi non abbiamo questa proibizione. La proibizione per chi ce l'ha è una proibizione che viene interrotta in caso di malattia, per cui una persona che ha bisogno di derivati, di kitniot in caso di malattia li può mangiare, così pure i bambini che hanno problemi vari. La regola poi si estende secondo rigori differenti, per esempio nel mondo cassidico non si mangiano le carote, perché le carote si dice meren ed è la parola che indica lievitare in Yiddish. A Roma non si mangia il pesce, c'è una tradizione di non mangiare il pesce. Sì, ho sentito che c'è questa tradizione, che non è soltanto a Roma, e che viene spiegata in maniera differente. La spiegazione che ho saputo per Roma, quella che circola dai rabbini romani, è che il pesce l'hanno sconsigliato per il consumo, perché praticamente veniva fritto e infarinato, allora per impedire che la farina entri a contatto con problemi strani hanno proibito direttamente il pesce, per problemi di pastella più che per il pesce. Altri dicono che molto spesso il pesce veniva mandato in barili in cui ci stava l'alcol, alcol che può derivare da, se l'alcol è di molasse, se l'alcol non è l'alcol di vino, può derivare assolutamente, l'alcol etilico industriale è derivato per lo più, può essere derivato da Jamez, l'alcol etilico, perché l'alcol industriale non lo fanno col vino. Un'altra spiegazione è che l'esca con cui si mangia, se vede il pesce, è la famosa bollica di pane. Fatto sta che io ho trovato, a proposito di queste buffe tradizioni romane dove c'è tutto il contrario di tutto, ho trovato che nel piatto del Severe, la Chiarà, a Roma si usava mettere due tipi di carne, un arrosto e uno risso, e poi l'uovo sodo e pesce. C'era tutto. Quindi a Roma si mettevano quattro cose, mentre invece regolarmente i due tipi di carne o i due tipi di cibo sono uno un cibo, una carne qualsiasi, e l'altro l'uovo sodo, va bene? Quindi la struttura che trovate nella Gatozza è una struttura semplificata, va bene? Dove il pesce è scomparso e uno dei tipi di carne è stato sostituito dall'uovo, che ha implementato i significati. Questo per dire che su questi argomenti ci sono tradizioni differenti. Poi c'è stato un momento di particolare autolesionismo in cui, quando sono arrivate le patate, pensavano di proibire pure quelle, per cui queste so che si mangiavano nel mondo ashkenazita, senza neppure le patate. Poi invece adesso gli ashkenazita mangiano soltanto patate. Un'altra cosa che noi facciamo tranquillamente, e gli ashkenazita non fanno, è quello di mettere a mollo le argine. Perché noi ce lo prendiamo. Il presupposto per fare differenze, no, perché li mettiamo a mollo e poi vengono fritte. Loro non le mettono a mollo perché sospettano che nella mattacci sia pezzi di farina che non siano ancora lievitati, per cui mettendoli a contatto con l'acqua. Allora, il chametz, quando è che nasce? Il chametz nasce dal contatto di cinque cereali con l'acqua. E i cinque cereali sono grano, orzo, segale, avena e spelta. Questi sono i cinque cereali. Mais non fa chametz, riso non fa chametz. Questo non è un concetto astratto, è un concetto che ha un corrispondente scientifico preciso, perché dentro le farine dei cereali esiste un enzima che è la beta-amilasi, che taglia i polisaccaridi, cioè le grandi catene degli zuccheri, taglia i pezzettini più piccoli. E questa è una reazione che produce anidride carbonica. Quando l'anidride carbonica comincia a essere evidente, si formano delle bolle, come nell'acqua minerale, si formano delle bolle. E allora la pasta cresce. Quando si prende una farina e ci si mette l'acqua, il processo di lievitazione è immediato, soltanto che la tradizione lo proibisce nel momento in cui diventa evidente, macroscopico. E quando è che è evidente? Dopo 18 minuti. Se uno continua ad agitare la pasta, finché la pasta è in agitazione, non si produce chametz. Quindi, se vi fermate, da quel momento scattano i 18 minuti. Se la farina viene messa a contatto con dei liquidi che non sono acqua, e che non hanno avuto rapporto con l'acqua, allora questa lievitazione non avviene. È quello che si dice, che vengono chiamate tecnicamente me per otto, acqua di frutta. E queste sono, anche se non vengono frutta, l'uovo per esempio, l'olio, la margherita, attenzione, contiene acqua, per cui si può usare, il vino, se è sicuro che il vino non è diluito. Se uno ha preso il vino e ci ha messo l'acqua, fatto un disastro. Se uno mette olio e acqua, il processo di lievitazione è più rapido, quindi se voi audacemente vi siete prese la farina e volete cucinare, fate tutto prima di l'arrivo di Pesach. Perché? Perché quando voi avete fatto le cose, vi rimangono i recipienti sporchi, li dovete lavare, succede un pasticcio, li dovete lavare con l'acqua e ne trovate a mezzo dentro casa. Tutto quello che dovreste fare, fatelo prima. E usate la farina controllata. Perché c'è bisogno di farina controllata? Qual è la differenza tra quella farina e tutte le altre farine? È molto semplice, che le farine industriali, andate in qualsiasi mulina e chiedete, il grano viene messo a mollo prima di essere macinato. Quindi, se viene messo a mollo prima di essere macinato, è già suscettibile del prodotto chametz. Quindi, quella che controlliamo noi, andiamo a guardarla con gli occhi nostri, viene fatta sistematicamente, il grano viene preso così com'è e viene macinato nel mulino. Altrimenti, comunque è un'operazione sempre molto rischiosa. Ovviamente bisogna prima fare il cacere il forno. Allora c'è chi dice che il forno non potrà mai essere preso cacere, va bene?
Il forno non può. Può.
C'è chi dice invece che si può fare cacere.
Perché non si può fare cacere?
Allora, perché in queste regole, le regole che riguardano Pesach sono regole in cui ciascuno applica dal minimo al massimo rigore fino all'ennesima potenza, quindi su questo si può assolutamente divagare. Se uno si ferma allo standard minimo, deve procedere. Uno, pulizia accurata del forno, possibilmente utilizzando quei sapori micidiali che servono specificamente per il forno. Il forno non deve essere usato da più di 24 ore. Non deve essere stato usato da 24 ore. Lo si pulisce accuratamente. Una volta pulito si tolgono tutti i ferri dentro di tutto ciò che è rimovibile e si manda il forno al massimo della temperatura possibile per 2 ore. È quello che è chiamato il libun. Libun letteralmente significa rendere bianco, lavanna, ed è in realtà significa rendere incandescente. Ora esistono due forme di libun, il libun vero e proprio e il libun kal. Il libun vero e proprio è quello in cui diventa proprio bianco, però il forno vostro non diventerà mai bianco. Il libun a cui si arriva in questa maniera è un libun kal, che arriva a una temperatura tale per cui se ci si muove vicino a una pagliuzza, questa pagliuzza ci si brucia. Quindi questo è il posto, è l'obiettivo a cui bisogna arrivare. Poi ci sono ogni cosa, poi oggi disponiamo della carta d'alluminio, che è un grandissimo una grandissima risorsa. La carta d'alluminio ci si fodera tutto, tutto ciò che è dubbio, cioè che non sono riuscito a pulire bene, il dubbio per un motivo pulire, eccetera. Una volta che è coperta la carta d'alluminio, abbiamo, ovviamente deve essere tutto quanto pulito, pulito dalle tracce macroscopiche, perché il Hametz esiste la proibizione l'Oyerae e l'Oyamazer. Non deve essere trovato e non deve essere visibile, quindi eliminare ovunque possa essere eliminato. Poi a carta d'alluminio sono circolate 2 mesi fa delle bellissime foto ironiche di come si fa la casa che c'è per peso. Hanno fatto foto di intere cucine foderate con fa anche il salotto foderato d'alluminio, il bagno, il vato foderato d'alluminio, la doccia così. Una casistica particolare riguarda le medicine. Prego.
La lavastoviglie non prende cacere per le stoviglie, anche se va sopra i 25 gradi.
Dunque, il problema della lavastoviglie è che c'è una... non tutte le lavastoviglie sono uguali, e sono di tecnologie estremamente differenti, per cui e di materiali anche differenti. E quello che bisogna fare alla lavastoviglie è sicuramente pulire accuratamente il filtro, compreso tutto il filtro. E poi mandarla a vuoto con un ciclo completo in modo che si pulisca, che poi si possa utilizzare o meno, punto interrogativo, sarà difficile trovare qualcuno che vi considera di utilizzare. Vabbè. Però insomma è la suglia che va pulita, i piatti vanno pulita, che poi si possono utilizzare durante la festa è una questione molto, molto discutibile, insomma, molto.
Sarebbe
meglio sì. Sì. Medicine. L'uso delle medicine deve essere considerato da vari parametri che si intersecano uno con l'altro. Un parametro è la gravità della malattia. E tutto ciò che farmaco salva vita per definizione è permesso. Okay. Se uno ha lo scompenso cardiaco, oppure c'è il rischio di prendere l'infarto, oppure c'ha, oppure gravi malattie comunque, se uno c'ha, sta in trattamento antidepressivo, trattamento psicotico, se lo dice, si interrompe, succede un disastro, queste si pigliano senza problemi. Esistono, quindi la gravità della malattia è un indice, è di solito la classificazione tra tre tipi di, c'è sta il pericolo di vita, un disturbo serio per il quale una persona non fa lavorare e un dolore traumatico. Questo è il parametro, la gravità. Un altro parametro è la via di somministrazione del farmaco, per cui se si tratta di supposte, se si tratta di pomate, se si tratta di spray nasali, questi sono consentiti. Bene. Le medicine più problematiche sono quelle che vengono assunte con un godimento del palato, i sciroppi, certi tipi di gocce, quelli sono i più problematici. Però bisogna vedere se, oppure ci sono molte medicine che vengono in soluzioni aromatiche, al sapore d'arancia, eccetera, quelle sono tutte con un godimento. Allora, in questi casi esistono delle liste controllate che sono state pubblicate da varie autorità rabbiniche. Una delle liste. Poi la tecnologia dei farmaci è differente, ma fino a un certo punto, per cui il farmaco con lo stesso nome, commercializzato in Israele e commercializzato in Italia, si presume che abbia lo stesso tipo di fabbricazione. Il problema non è il farmaco di per sé, il problema è il recipiente, è quello che gli sta intorno. È quello il problema. Allora, ci sono delle liste direttamente consultabili, io me ne sono preparate diverse, per cui se ci sono dei problemi telefonate in ufficio, lasciate il nome della medicina e il numero di telefono, non c'è bisogno di lasciare il nome, privacy totale, e nessuno, quindi serve di sapere modalità di somministrazione, cioè non basta dire X, ma X in tavolette, X in gocce, X perché quello è decisivo. E su questo bisogna dare delle, molto spesso insomma bisogna dare delle spiegazioni. Le medicine che sono più problematiche, per esempio, sono le vitamine. Le vitamine non di solito non servono. A meno di uno abbia una grave a vitaminosi, ma questi sono casi rari, una persona normale che mangia sicuramente non ha bisogno di vitamine se non per sentirsi meglio, per pensare che si sente meglio con vitamine. E quindi anche per le vie di somministrazione non pongono problemi. Poi c'è una cosa con la quale io rischio ogni volta una lite seria con chi mi sta ascoltando, è il problema dei farmaci omeopatici, perché i farmaci omeopatici sono sciolti in alcol. Ora l'alcol etilico può derivare da Chametz, quindi può essere Chametz, dal curistico. Io mi baso sul concetto che la medicina romanica non serve a niente, perché dico loro gli altri ci vengono. Ogni volta. Ogni volta. No! Non dici niente, mi serve moltissimo. I cosmetici. Attenzione. Allora, anche sulla questione dei cosmetici, esistono opinioni regolari e opinioni rigorose. C'è una regola che dice che quando il chametz, che era commestibile, si trova in un composto che fa sul merchere, che neppure un cane se lo va a mangiare, quel composto io lo posso tenere dentro il cane, perché non è più un chametz degno di nota, va bene? Per cui normalmente è difficile che un cane si vada a mangiare il profumo di Hermès, per esempio. E questo potrebbe essere la base per permettere tutti i profumi. C'è invece qualche opinione più rigorosa che dice che questa regola del cane può valere soltanto quando è completamente distruttibile l'alimento, però ci sono alcune circostanze in cui invece possa essere considerata ancora commestibile, per cui c'è chi è più rigoroso. Per cui normalmente i concetti sono che tutti i cosmetici facciali, quelli che servono per muovere lo smalto delle unghie, gli antitraspiranti, mi raccomando, tutti permessi, soprattutto gli spray per i capelli, gli shampoo, i gel per la doccia, i saponi si possono usare perché non si mangiano. Nella pratica, queste sono le istruzioni che vengono dal Bedin di Londra, che è un Bedin molto rigoroso. Le istruzioni che venivano dal povero Rav, dico povero perché è morto l'altro anno, lui pubblicava, questa era la Bibbia per Pesach, era la Bibbia per Pesach, un libro meraviglioso, guardate le dimensioni, con tutte le regole possibili e immaginabili, con tutte le liste dei prodotti, eccetera, eccetera. Lui, se, e poi ogni anno le aggiornava, l'altro anno purtroppo è mancato poi un mese prima che uscisse l'edizione. Quindi ci sono liste di medicine, liste di farmaci, liste di tutto, ovviamente che vale per l'America, però ovviamente quando lui mi fa tutti la lista dei clinic, sta bene, perché il clinic è fatto in America, quindi venduto in Italia, con una ricetta non prodotta in Italia. Le cose che vanno evitate da tenere dentro casa con le camerze, sono quelli in cui ci sono delle creme o dei saponi esplicitamente derivati da le cinque specie di cereali, tipo avena. Non dice il mio nome, L'avena lo dice proprio il nome. Ci sono prodotti fatti con grano idrolizzato o con glutine o con amido di grano, cioè quando è detto proprio esplicitamente bisogna stare certi atti evitare, così come esistono anche prodotti cosmetici derivati dall'orzo, questi vanno evitati. I prodotti per le lenti a contatti vanno tutti bene. Dentifrici non vanno bene, dentifrici per avere il dentifricio precedente, perché non ve potete assolutamente basare. Un problema di cosmetico possono essere i rossetti. Ci sono dei rossetti che comunque sono stati controllati, in questa lista americana c'è per esempio quelli della Clinique, Isabella Rossini, L'Oreal, Max Factor, io poi non conosco, mi dice. Come si dice? Medellin, sì, ci sta, va bene, Medellin, sì. Queste sono permesse. Che gli edifici bisogna comprare quelli si trovano comunque nelle quelli che c'è la presa. Quelli vanno proprio in bocca, per cui non. E poi per quanto riguarda i profumi sono sciolti in alcol, per cui il rischio è che qualcuno si attacchi alla bottiglietta, ma comunque se voi vedete alcune marche, le più note sono tutte controllate. Adidas, Aramis, Calvin Klein, Chanel, Christian Dior, Clinique, Estée Lauder, Givenchy, Guerlain, Hermès, tutti permessi. Quindi se ci avete qualche cosa che usate, Revlon, non tutti, però anche io. Però qualcuno ci stava attento anche ai profumi e ai cosmetici. Ricordo di aver visto la tua app che quando faceva la vendita del tramezzo si faceva, che magari non c'erano i contratti anni fa, allora si faceva a voce, uno diceva ti vendo tutto questo, quindi dettava una formula che includeva in ebraico anche tamlucchè anashim, che è l'espressione che nella Megillat Ester indica appunto i cosmetici. Quindi c'erano anche quelli. Comunque ci sono delle liste consentite e i maggiori di solito sono tutti compresi. Qualche cosa che riguarda il Seder, durante il Seder ci si lava le mani due volte. Il concetto è che anche le donne hanno le mani, perché molto spesso ho sentito dire durante i sederim, no, gli uomini soltanto, ecco, quindi anche le donne si lavano le mani. E se c'è qualcuno che gira con la caraffa per lavare le mani agli altri, deve sapere che prima di fare lavare le mani agli altri deve lavare le sue. Quindi si lavi prima le sue e poi la quantità d'acqua che serve per lavare le mani. Se entrambe le mani vengono lavate contemporaneamente deve essere un Devit, cioè 86 cc almeno. Quindi, attenzione con questa appena. E questa sì, però a bacinella bisogna contare quanto ce n'è, perché magari va ricaricata, perché se lo fa un sorsetto non va bene, cioè ci vuole una quantità decente di acqua per le mani di ciascuno. Se le due mani stanno insieme basta un Revit, se uno se lo lava una mano, un'altra deve essere Revit da parte e Revit dall'altra. La parola Revit sono 86 cc secondo le stime moderate, che poi tra l'altro è la chiamata per il numerico della parola COS, qualcuno se lo ricorda, sì. Ed è la stessa quantità di vino che noi dobbiamo bere. Attenzione, a Pesach vanno bevuti 4 bicchieri di vino. Ok. Attenzione, bisogna, è una regola per chi non piace il vino o chi non è abituato a bere tanto, che è una regola difficile da seguire. C'è da dire che si tratta di una, un'ebbrezza rituale in qualche modo. Come facevano gli antichi allungavano, il vino lo allungavano pesantemente con l'acqua, quindi se voi a mezzo bicchiere di vino ci aggiungete mezzo bicchiere d'acqua sta tranquillamente a posto. Voi prendete un bicchiere di vino, misurate quanto, se voi prendete un bicchiere, prendete i bicchieri contenuti, che contengono 86 cc, una novantina di cc, poi basta bene la maggior parte di quelli, non c'è bisogno di quelli tutti qua. Quindi bisogna bere la maggior parte di un bicchiere che contiene almeno 86 cc. E questo va fatto 4 volte. E così ancora bisogna andare abbondanti con il marot, non è la fondolina, il marot, così anche la mazza, tutti pensano che col pezzettino di mazza esce d'obbligo, no, bisogna andarci abbondantemente anche con la mazza. Le mazzotte che vanno prese per il sedere sono le mazzotte cimolotte. Cioè non la mazza qualsiasi, la mazza qualsiasi è soltanto per questioni di emergenza, per il seder, per le parti rituali del seder, ho preso la mazza shmura, che significa Shmurah significa custodita, da non equivocare con Shmurah che significa rotta, perché di solito arrivano sempre rotte. La Matzah Shemurah è quella che è stata controllata fin dal momento della mietitura, il grano controllato fin dal momento della mietitura, quindi ha un doppio controllo. Ce ne sono fatte a mano, ce ne sono industriali, c'è una grande controversia se sono meglio quelle fatte a mano o quelle industriali. Nella Alachavorah trovate la Matzah Shemurah. Io a questo punto mi fermerei di questa ora di bombardamento. Se c'è una domanda, sì.
Sì, una domanda sulle vette, sulla questione della vette, ma quindi, per esempio, io devo comprare, solamente per vetta, e devo, le compro, le lavoro normalmente, mi aspetta che sono cascere.
Oh no, le compro, allora, se lei le compra nuove, deve farne un minimo di pulizia per questo cucina. Cioè, poi se uno compra un recipiente metallico da un non ebreo, è tenuto a fare la tevilla, cioè mettere il recipiente. Quindi il recipiente metallico nuovo preso dal voi deve fare la tevilla clean. Quindi il stesso giorno che è stato, ho messo d'accordo con la bagnina e fa la tevilla clean. Anzi, questi sono giorni in cui si fanno queste cose appunto perché uno deve rifare i servizi. Sì. I recipienti di metallo sì. I recipienti e posate, non per quelli di coccio. Allora, voi sapete quanto è difficile l'esercizio del rapinato in questa comunità. Provate a dire che io tolgo la farina di grano a Pesach, nella farina che viene messa ci sta le istruzioni per l'uso, tra l'altro firmate Riccardo Segni, sì, in cui sono tutte queste cose, sono dette specificamente come l'esame di procura va usata e cosa va fatto. Poi, così. C'è molta gente che tiene assolutamente a fare i suoi dolci esclusivamente per ok, grazie.